Mario di Tunisia. Si è appena concluso il World Social Forum, vi ha partecipato Karim Metref, blogger, scrittore, insegnante, attento osservatore della realtà anche del nostro paese, ma soprattutto quella del Nord Africa. Lui viene dalla Kabilia, la regione berbera dell'Algeria, e lui ha fatto anche, oltre a partecipare al forum, ha fatto un lungo viaggio nella Tunisia profonda, ha parlato con la gente, ha raccolto delle impressioni, e adesso vogliamo sentire un po' da lui com'è la situazione, qual è il polso della situazione da questo paese che ha vissuto una bella primavera, ma oggi forse grazie all'imporsi di forze islamiche come Ennahda e di fronte al rischio di un crudirsi delle azioni da parte dei salafiti, rischia di trasformare questa primavera in un lungo autunno. Buongiorno Karim.
Buongiorno a voi.
Cosa ci puoi dire?
Allora, sì, come hai detto, ho fatto questo giro. In Tunisia, ho approfittato dell'organizzazione del World Social Forum per un po' vedere lì sul posto nel forum un po' com'è la società civile tunisina, come vede, ma anche in realtà non sono rimasto dentro e sono uscito e ho viaggiato fino al sud della Tunisia, esattamente fino a Sidi Bouzid, che è la località dove è iniziata, diciamo, sono iniziate tutte le rivolte che hanno portato alla situazione attuale. Allora, cioè, l'impressione generale è di un paese che da una parte vive una situazione molto interessante, c'è una situazione praticamente di sfogo generale, in cui veramente la libertà di espressione dappertutto, tutti parlano, tutti protestano, tutti fanno scioperi, manifestazioni, eccetera. Sono nati un'infinità di testate giornalistiche, radio, TV meno, perché i costi della televisione sono comunque proibitivi, quindi riservati solo ai miliardari come Benamar e compagnia, però sono nati giornali, giornalini, radio locali, siti internet a non insomma a perderne completamente il conto, e gruppi, associazioni, eccetera. Questa è una situazione che da questo punto di vista è molto interessante, c'è un dibattito molto vivace, si parla quasi senza tabù di tutto, e a volte i toni ovviamente sono molto accesi e si arriva anche alla violenza, molto meno intensa di quello che c'è stata in Egitto e che c'è tuttora in Egitto, però c'è una tensione forte soprattutto tra il campo, diciamo così, islamista che va dai chiamiamoli così secondo la terminologia abituale, moderati, di Al-Nahda, fino a gruppi molto più radicali, molto più estremisti, che pare così dicono alcuni giornalisti locali, e si stiano anche addestrando per la lotta armata. Ecco, questa è un po' il clima che regna nel paese.
Quindi una grande vivacità culturale, un fiorire di iniziative che consentono anche il dibattito, l'apertura, eccetera eccetera. Tra l'altro il sud del paese è stato anche forse la zona in cui maggiormente ci sono state lotte di carattere sindacale da parte dei lavoratori.
Sì, la Tunisia ha questo carattere un po' particolare, in cui c'è è un po', insomma, è un po' l'immagine di tutto il Mediterraneo. In cui c'è un nord che, su cui il governo ha sempre contato, su cui ha costruito, investito, e un sud che avrebbe dei potenziali enormi ma che è completamente abbandonato a se stesso. La regione di Sidi Bouzid, per esempio, è una regione a carattere agricolo che potrebbe essere molto ricca con pochissimi investimenti per favorire l'irrigazione delle terre e distribuire, insomma, delle terre ai molti giovani disoccupati della regione. Invece lo Stato si è sempre, insomma, appoggiato sull'agricoltura del nord, che sono i soliti, insomma, la produzione di olio d'oliva e di agrumi, e su il turismo. A sud invece ci sono, quando ci sono, le attività sono di tipo minerario, ci sono le miniere della zona di Gassa che sono, cioè, praticamente era il principale datore di lavoro del sud, e lì ci sono state grandi lotte sindacali, grandi lotte extra sindacale, per il vero, perché la rivolta è stata contro il sindacato centrale tunisino, che era ovviamente colluso con il governo, e la popolazione si era ribellata contro questo sindacato e contro l'amministrazione della società delle miniere, e aveva fatto una lotta lunga, dura, molto molto repressa, con molta violenza, che è stata la vera vero inizio delle rivolte contro il regime, ma che purtroppo all'epoca non è stato raccontato da nessuno, è stato completamente oscurato questo fatto.
Sì, lo sappiamo, pochissimi qui in Italia ne hanno scritto, ne hanno raccontato, e di solito tardivamente, perché quando la cappa dell'informazione copre tutto quanto, anche per chi avrebbe interesse a parlarne, diventa difficile reperire anche le notizie, da qui forse l'importanza di costruire ponti informativi diretti tra gli attivisti, tra le persone che vivono direttamente le lotte, proprio perché sappiamo benissimo che quella dell'informazione oggi è una delle partite cruciali. Io credo che ancora oggi parlare delle lotte a Gafsa non è certamente un riferimento immediato. In questi giorni si è parlato delle lotte dei minatori inglesi contro la Thatcher, o per meglio dire della feroce lotta della Thatcher contro i minatori inglesi, e anche chi non era vivo, comunque non era ancora nato all'epoca, ne ha sentito parlare, e tantissimi se ne ricordano, di un evento molto più vicino a noi, come la durissima lotta di Gafsa e l'ancor più dura repressione, invece pochissimi ne parlano, e credo che questo sia un dato significativo, ma che secondo me rimanda anche alla volontà di descrivere i paesi del Nord Africa come paesi arretrati, dove non c'è la lotta di classe, dove contano soprattutto le battaglie di carattere ideologico, volendo accentuare il ruolo di certo Islam radicale, mettendo invece in secondo piano queste questioni. Non pensi anche tu?
Sì, l'informazione, i media, insomma, occidentali hanno sempre dipinto il mondo arabo come una zona dove c'era solo la scelta tra i dittatori in posto e l'islamismo radicale, sempre, almeno è così dagli anni 80 in poi. E ogni volta che c'è stata qualcosa che usciva da questo schema, da questa immagine semplificata, veniva semplicemente ignorata. Questo è il caso delle battaglie di Gafsa. Bisogna dire anche che all'epoca di Gafsa, e fino alla vigilia dell'inizio delle rivolte del 2010 in Tunisia, la Tunisia veniva descritta come un paese modello, come un paese, insomma, bello, dove era bello vivere, e quindi nessuno rompeva questa immagine
Anche per le ottime relazioni, scusami, le ottime relazioni che i governi italiani avevano con il regime di Ben Ali, e quindi la Tunisia doveva essere soltanto palme, datteri, spiagge, turismo, Hammamet e via cantando, non certamente quella delle lotte sociali.
E olio d'oliva a basso costo che viene poi rivenduta come olio italiano con il doppio e triplo del prezzo e così via. Però l'altro esempio che volevo citare è l'esempio della Kabilia, su cui anni fa c'è stata una grande rivolta democratica, popolare, senza nessun segno di riferimento alla religione, eccetera, che è stata completamente ignorata da tutti i media internazionali, non solo quelli italiani, non solo quelli europei, ma è stata veramente oscurata totalmente, perché usciva da quella chiave di lettura che non si sapeva dove collocare, se con gli islamisti o con i militari, con la dittatura militare, queste persone. Adesso con le rivolte queste qua della cosiddetta primavera araba, un po' questo schema si è un po' cambiato, si è un po', diciamo, è diventato un po' obsoleto, e tutti hanno aperto gli occhi sul fatto che nel mondo arabo esistono anche delle lotte di tipo sindacale, che ci sono molti giovani che non fanno riferimento alla religione per fare politica, che tutto questo. Però da qualche parte forse qualcuno ha investito tantissimi soldi, tantissimi mezzi per riportare la religione al centro del dibattito, e questi sono ovviamente le solite monarchie del Golfo che stanno finanziando ampiamente questi nuovi governi, nuovi regimi dei fratelli musulmani, eccetera.
Sì, indubbiamente lo schema è questo, il fatto che poi queste monarchie vengono comunque sostenute da parte degli Stati Uniti in maniera, per me devo dire, un po' incomprensibile, perché sono oramai 20 anni che gli Stati Uniti foraggiano forze che poi gli si rivoltano contro. Basta pensare a tutta la vicenda afghana, ma evidentemente sono convinti che un regime islamico consente di mantenere più sotto controllo la popolazione, anche se poi declina in termini antioccidentali e antistatunitensi alcuni aspetti della propria politica, che non vedere emergere posizioni di tipo più radicale, forse anche democratico, ma più radicale e laico.
Sì, sicuramente se non hanno un governo come quello di Karzai in Afghanistan o quello del Maliki in Iraq, dove possono loro dettare tutto quello che deve essere detto, quello che deve fatto, preferiscono un regime di tipo talebani, che almeno li assicura di mantenere il paese in uno stato di arretratezza, di uno stato di sottosviluppo perenne. Non vogliono assolutamente che in queste regioni, dove si giocano grandissime partite che riguardano, insomma, il controllo delle risorse energetiche, ci siano delle forze politiche non controllate da loro direttamente e in grado di sviluppare il paese, di pensare di gestire le risorse, energetiche soprattutto, perché in realtà la vera partita in gioco è questa, nel senso che un governo veramente democratico in Iraq andrebbe, stavo scrivendo un pezzo in questo momento, perché c'è un sindacalista della compagnia di petrolio iracheno che è sul punto di essere messo in carcere sulla base di una vecchia legge dell'epoca di Saddam Hussein. Adesso, quando ne hanno bisogno, fanno appello alle leggi di Saddam Hussein, che vietavano ogni attività sindacale in un'azienda di Stato, e questo per aver organizzato scioperi e proteste sia per le condizioni di lavoro, ma anche per il modo in cui sono stati siglati gli accordi con le compagnie di petrolio. Ecco, quando si gioca a questi livelli, o hanno bisogno di stati come quelli iracheni, in cui praticamente la sentenza contro questo sindacalista sarà probabilmente scritta a Washington, oppure almeno che ci sia un governo estremista, oscurantista, così, che assicura di far ripiombare il paese nel Medioevo, ecco, un pochino le loro scelte, ecco.
Sì, no, mi sembra abbastanza chiaro come schema, anche se poi, come dire, hanno delle enormi difficoltà, ma d'altra parte credo che le grandi difficoltà degli Stati Uniti dipendano dal fatto che sono bravissimi a bombardare, distruggere le città, eccetera, meno bravi nel controllare i territori che poi occupano con feroce e stolido razzismo, e credo che questo sia importante, un po' per capire la chiave di lettura, che tra l'altro ci rimanda ad un'immagine dell'Occidente che non sa comprendere di essere in profonda decadenza e quindi non sa fare i conti con un mondo che si sta rapidamente ridisegnando in un altro modo, non necessariamente più positivo, ma sicuramente con degli equilibri in cui paesi come la Cina, l'India, il Brasile sicuramente giocheranno un ruolo diverso nei prossimi anni, e che invece continuano ad essere trattati sprezzantemente come paesi di straccioni e di poveracci. Quindi questo, come dire, secondo me la dice abbastanza lunga. Ma vorrei tornare un attimo è importante anche, come dire, fare delle riflessioni di carattere più ampio. Per tornare alla Tunisia, tu nel tuo viaggio hai parlato anche con la gente comune. Com'è il clima?
Sì, allora il clima è di molta, cioè, come dire, c'è molto disagio, si vive più male, perché l'economia gira più, insomma, lentamente, molte aziende hanno dovuto chiudere, il turismo, ovviamente lo sappiamo, ha incassato forse meno della metà di quello che incassava prima delle rivolte negli ultimi anni, e la stagione nuova non si preannuncia, insomma, molto molto brillante, anche perché c'è un fattore diciamo naturale che sta rovinando un po' la stagione turistica in Tunisia e in Marocco, il fatto che il mese di Ramadan questi ultimi anni sta accadendo proprio nei mesi più di alta stagione. Quest'anno sarà proprio tutto il mese di luglio, e quindi essendo un mese in cui si rallenta tutto, e poi i turisti non vengono in quel mese lì perché non è interessante, sono, quindi consideriamo che il mese di luglio quest'anno anche ancora sarà perso, si recupererà qualcosa nel mese di agosto, però comunque questo fa stare male, diciamo, la parte nord del paese. Altri motivi fanno stare il fatto che le istituzioni hanno sempre meno mezzi, ci sono meno investimenti che creano così un po' di occupazione, c'è tanta disoccupazione e soprattutto c'è un'inflazione terribile, i prezzi sono aumentati tantissimo, nel senso che io mi ricordavo della Tunisia come un paese dove la vita costava veramente pochissimo, e quest'anno sono andato e era completamente un'altra cosa. Il chilo di frutta o di verdura è quasi allo stesso prezzo che in Italia.
Mentre uno stipendio medio qual è?
Uno stipendio medio di un, diciamo così, di un insegnante sarebbe intorno ai 200 euro, un po' meno, un insegnante della scuola pubblica, e quindi e quindi pagare un chilo di frutta a un euro è praticamente insomma una cosa molto, non arriva proprio a un euro, però dirà insomma intorno a quelle cifre lì ed è tantissimo.
Vabbè, nel nostro paese un insegnante prende almeno 1600, 1700, sì, 1800 sì. euro, quindi
quindi un euro un chilo di arance ha un altro diciamo rapporto rispetto allo stipendio.
Cioè costano di più in Tunisia, che peraltro è anche un paese produttore, di quanto non costino in Italia.
Sì, no, ma ho detto l'arancia perché comunque era praticamente fine stagione, in piena stagione, però diciamo così un chilo di una verdura di stagione comunque va a cercare intorno ai 50 centesimi di euro, e questo comunque un dinaro tunisino si chiama, che vale più o meno 50 centesimi e comunque un prezzo molto, sapendo che l'energia è cara, sapendo che gli affitti sono aumentati, sapendo tutta una serie di cose, e questo crea tantissimo disagio, l'aumento dell'insicurezza anche, siete nel senso che dopo le rivolte eccetera, sai, ci sono un po' anche un po' di gente che stava buona per paura della polizia, adesso che la polizia veramente non conta più niente, ci sono tanti che ne approfittano per aggredire, rubare eccetera. C'è forse anche, perché io non ho trovato un paese pericoloso, particolarmente pericoloso, insomma è molto più tranquillo dell'Algeria per esempio, dove veramente c'è una insicurezza, una violenza molto diffusa, che invece il problema è che molti media, come in Italia, giocano molto sulla cronaca nera, raccontano di violenze, di furti, di questo e quell'altro, e quindi c'è la percezione dell'insicurezza che è aumentata tantissimo.
Alimenta l'isteria securitaria, anche se poi questa non ha particolari ragioni d'essere.
Scusa?
Alimentano l'isteria securitaria,
esatto,
l'immagine
esatto.
Che il paese ha di sé, che viene riflessa dai media.
Secondo me è dovuto proprio a un'influenza dei media italiani su quelli tunisini, perché in testa di questa moda del mettere la cronaca nera proprio quasi in orario continuo, e la TV Netma del miliardario lì Ben Ammar, noto amico del nostro caro Berlusconi, che ha imparato a fare la TV con Mediaset, quindi ha portato tutti i formati della Mediaset in Tunisia, che sono le trasmissioni che spettacolarizzano la violenza, i problemi sociali, quindi inviti la famiglia della persona che è stata aggredita e vengono, eccetera. Tutto questo aumenta la sensazione di insicurezza e quindi la gente sta male, e non è raro trovare quelli che dicono era meglio all'epoca di Ben Ali. Mi ricordo benissimo di un signore che ha una lavanderia proprio di fronte al luogo dove Mohammed, come si chiama quello ragazzo che si è dato
fuoco a Sidi,
a Sidi Bouzid, Mohammed Bouazizi, ha la lavanderia proprio che dà sulla piazza di fronte alla sede della provincia, che dove è lì che Bouazizi si è dato fuoco. E lui dice: ah, se sapevo così sarei accorso più veloce a spegnere le fiamme, perché lui era tra le persone che sono andate a cercare di salvare il Buonavisi, però dice: se sapevo così avrei fatto ancora più sforzi per spegnere, perché questo gesto suo ci ha portato a questa situazione in cui siamo, era meglio prima, e questo e quell'altro. E questo è abbastanza diffuso. Poi c'è, diciamo, una certa voglia, cioè, come dire, una voglia diffusa tra le persone, così, che non si occupano tanto di politica e che vogliono, come dire, sentono il bisogno di un ritorno a un soprattutto quelli di una certa età, diciamo, abituati a vivere in un regime autoritario, gli manca l'autorità, che secondo loro la solita storia di chi dice all'epoca del giudice si dormiva con le porte aperte, eccetera.
Sì, sì, quindi... ho capito. Senti, poi invece sul piano più immediatamente politico, no? Abbiamo si è appena spenta l'eco degli scontri successivi all'assassinio di Chokri Belaid, abbiamo letto tutti i resoconti del World Social Forum, dove tutto quello che noi sappiamo che c'è in Tunisia vi si è autorappresentato, no? dai giovani democratici ai salafiti.
Dubito che siano stati presenti proprio i salafiti, quelli più estremisti, che erano nell'area dei Fratelli Musulmani, sì, ma salafiti di quelli più duri, puri e duri, non frequentano questi ambienti.
No, io ho letto la cronaca del Manifesto, evidentemente, chi l'ha redatta, come dire, non distinguerà molto.
Sì, ma non leggendo l'arabo, secondo me è difficile fare, non leggendo e parlando l'arabo, una barba è una barba, è un hijab, ma poi nella letteratura, nelle scritte, nei cartelli sono cose che e altre, insomma, non è, ecco. Non tutti i barbuti sono uguali.
dobbiamo imparare, anche grazie a te che cerchiamo di capirci qualcosa in più. Senti un po', perché...
Però c'erano stati, sì, c'era la presenza di associazioni islamiste vicine a Nada, vicine ai Fratelli Musulmani, insomma, tutta l'area così.
Ecco, concludendo, perché purtroppo il tempo è un po' tiranno, una battuta appunto sulla situazione politica anche attraverso lo specchio del Social Forum.
Ma attraverso lo specchio del Social Forum, non so se uno specchio che non è un po' deformante, perché nello Social Forum le forze di sinistra, anche quelli più radicali, sembravano abbastanza forti, presenti, hanno imposto fortemente i loro slogan, le loro iconografie al Social Forum. Però appunto per quello era necessario uscire dal forum per capire, ma fuori nella società non sono poi così potenti. C'è diffusa però una paura abbastanza, se Nada rimane popolare, c'è paura di quelli che sono ancora più estremisti del Nada, tra la gente normale, quella non attiva politicamente, eccetera. Non è la situazione che avevamo in Algeria negli anni 90, per esempio, in cui molti, cioè i più radicali avevano più sostenitori. C'è un sentimento così di fiducia nei confronti del Nada, però si ha paura di quello che Nada ha alla sua destra. E questo può lasciare, diciamo, come dire, sperare che le cose non vadano troppo in direzione di un radicalismo islamico che porterebbe il paese veramente al caos totale.
Benissimo, quindi auguriamoci che in qualche modo non ci sia una tentazione nuovamente autoritaria, magari da affidare ai salafiti o chissà un colpo
oppure
di Stato.
L'altro pericolo che si sente è quello di un ritorno, diciamo, di un'alleanza tra parte della sinistra e parte dei partiti laici con l'esercito e le forze dell'ordine per fare un qualche colpo di Stato. Questo anche non è da escludere, purtroppo.
Perché entrambe le prospettive non sembrano molto positive, quindi...
Molto positive. Speriamo che continui questo confronto, questo dibattito vivace, a volte molto teso, però che comunque fa della Tunisia quella che in questo momento è il paese più interessante dell'area.